Benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il 18° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. La scorsa settimana abbiamo incontrato Giovanni D'Unscoto, personaggio il quale, dopo aver condotto una riflessione, un'analisi a vasto raggio sull'operato della scolastica dal nono al XIII secolo, inizia a sperimentare, a riflettere, seguendo un metodo di lavoro che lui ha elaborato, occupandosi di filologia, cioè commentando, come sicuramente ricorderete, il libro delle sentenze di Pietro Lombardo, un'importante figura di intellettuale Pietro Lombardo, che Dante la scorsa settimana ci ha fatto incontrare in paradiso, no? Ora, nel paradiso di Dante, il metodo di Giovanni D'Unscoto si traduce, come sappiamo, in una sintetica affermazione che nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo descritto: conoscere è distinguere. E a questo proposito Giovanni D'Unscoto inizia a costruire un ragionamento progressivo piuttosto complesso e sempre sul filo della contraddizione, per cercare di capire come avviene il processo della conoscenza, tanto in campo fisico, cioè per conoscere il mondo e la natura, quanto in campo metafisico, per ipotizzare una conoscenza di Dio, perché la metafisica, asserisce Giovanni D'Unscoto, è una scienza speculativa legata alla filosofia e non alla teologia, come era stata considerata finora poi da tutta la scolastica, che è una scienza pratica che aiuta a vivere meglio la teologia. Teologia è una scienza con la quale noi applichiamo la realizzazione del bene. Qui è una scienza pratica, cioè se praticamente noi facciamo il bene, stiamo meglio, stiamo bene, e quindi è chiaro che non abbiamo bisogno di speculare nulla, cioè non abbiamo neanche bisogno della ragione, no? Dobbiamo solo fare la volontà di Dio. Ora, guardate sul punto 1 del repertorio. Guardate sul punto 1 del repertorio, Giovanni afferma che il processo della conoscenza avviene a priori, cioè senza l'ausilio dell'esperienza sensibile, perché la prima funzione dell'intelligenza, secondo i canoni della disciplina metafisica, è quella di distinguere ciò che è da ciò che non è. Quindi l'intelletto, sostiene D'Unscoto, per prima cosa distingue l'essere dal non essere. No? Cioè, di fronte a una persona, di fronte a una cosa, la prima cosa che noi pensiamo è che cos'è, chi è. Cioè, no. Poi dopo passiamo alla descrizione, a posteriori, ma inizialmente no, ci comportiamo a priori. No? Quindi noi il primo oggetto della conoscenza non è la sostanza sensibile nella sua individualità, data dall'esperienza che facciamo con i sensi, ma il primo oggetto della conoscenza è l'essere, cioè prima conosciamo che una cosa è un ente, che una persona è un essere, e poi di conseguenza apprendiamo le sue determinazioni, se una persona è maschio e femmina, se è alta e bassa, se è giovane o vecchia, eccetera. Ma, e perciò afferma Duscotto, l'intelletto è in grado di cogliere l'essere a priori, perché l'essere, scrive Giovanni, è comune a Dio e alle sue creature, e di conseguenza la persona è anche in grado di cogliere la singolarità di Dio in modo univoco, cioè direttamente, quindi facendo il bene, facendo la volontà di Dio che è indirizzata al bene. Ma Giovanni Duscotto su questa affermazione ci vuole ragionare con il metodo della distinzione che lui ha messo a punto, perché è convinto che conoscere è distinguere. Il fatto è che, sottoponendo al metodo della distinzione la sua affermazione, cioè l'essere è comune a Dio e alle sue creature, i conti non tornano più, ed è facile capire che se facciamo le dovute distinzioni, il creatore e la creatura sono due realtà simili, secondo il libro della Genesi, no? Ma non uguali, e questa constatazione genera necessariamente un interrogativo. Se l'essere appartiene tanto al creatore quanto alla creatura, e questa affermazione può essere sostenuta come vera secondo la rivelazione, è mai possibile che la qualità dell'essere umano sia la stessa di quella dell'essere divino? Ora, il versetto 27 del capitolo primo del libro della Genesi, come ben sapete perché lo conoscete a memoria, dice: Dio creò l'uomo, veramente quella parola che è lì vuol dire l'umanità, creò, ma simile a sé, la creò a immagine di Dio, maschio e femmina li creò. Poi c'è la creazione a immagine di Dio, vuol dire che in Dio la componente femminile e maschile c'è in Dio, e questo poi determina tutta una serie di osservazioni, no? E quindi essere somiglianti, attenzione, come dice il versetto 27 del capitolo primo del libro della Genesi, non significa essere uguali, per cui se l'essere della persona avesse la stessa qualità dell'essere divino, si dovrebbe pensare, sostiene Giovanni, che il creatore, tra il creatore e la creatura non c'è differenza, e quindi rimarrebbe senza risposta la prima domanda del catechismo, cioè chi ci ha creato? A quel punto lì dovremmo ammettere che non esiste il creatore. E allora bisogna domandarsi: l'essere del creatore rispetto all'essere della creatura è davvero univoco, come sostiene Giovanni Duscotto, oppure è analogico, come sostiene invece Tommaso d'Aquino? E che significato hanno, ci chiediamo noi, questi due termini? Cioè, il ragionamento di Giovanni Duscotto si muove in equilibrio sul filo della contraddizione, per cui da un tema che tratta scaturiscono poi molti problemi, e questo è il bello in Giovanni Duscotto e anche il complicato in Giovanni Duscotto. Ora, in primo luogo dobbiamo dire, come preambolo, che Giovanni, sempre utilizzando la tecnica del distinguere per conoscere, ha il merito di aver messo in luce il valore propositivo di questi due termini, che cominciano ad assumere un ruolo nella storia del pensiero umano. Due termini, univoco e analogico, che trovano la loro adeguata collocazione nel momento in cui, ancora una volta, la filosofia scolastica torna a riflettere sul tema della qualità dell'essere, vale a dire su che cosa si fonda la peculiarità dell'essere. Si fonda sulla necessità, sulla volontà, sulla libertà, oppure su che cosa? Cioè, qual è il motivo per cui noi siamo? C'è un motivo legato alla necessità, legato alla volontà, legato alla libertà, no? Ora, la parola univoco, dal latino unus et vox, significa di un solo senso, di una sola direzione, definisce un termine che si applica con lo stesso significato a più oggetti diversi che hanno le stesse affinità, no? Per esempio, facciamo un esempio, poi potete divertirvi voi a cercare parole univoche. Per esempio, il termine agrume, nome comune, è univoco alle parole arancia, mandarino, limone, pompelmo, bergamotto, cedro, è chiaro, no? Ecco, mentre la parola analogico, dal greco analogikos, in rapporto proporzionato, vuol dire letteralmente, indica una somiglianza di rapporti formali tra oggetti differenti che non hanno la stessa natura. E Tommaso d'Aquino, commentando il versetto 27 del capitolo primo del libro della Genesi, afferma che l'essere del creatore, l'essere della creatura, non può avere un rapporto univoco, perché gli attributi applicati a Dio, cioè la potenza, la bontà, la sapienza, l'essenza, devono essere intesi in senso analogico, cioè non sono applicabili nella stessa misura alla creatura e a Dio. E poi fa un esempio nella Summa Teologica, Tommaso, e anche in essere ed essenza, fa lo stesso esempio, come l'aggettivo ridente, scrive Tommaso, non ha lo stesso significato, quindi è analogico, se riferito ad un viso umano, che può essere ridente, o a un paesaggio, che può essere ridente, noi aggiungiamo anche ad una iena, probabilmente le iene sono sconosciute a Tommaso, oppure forse le conosce ma non ci pensa in questo momento, per cui vedete, un termine analogico è un termine che indica una somiglianza di rapporti formali tra oggetti differenti che non hanno, ecco, la stessa natura, no? Perché una cosa è un viso ridente, altra cosa è un paesaggio ridente, altra cosa è il ghigno, ecco, di un animale. Noi quindi siamo in questa posizione di fronte al creatore, no? E voi potete divertirvi a scrivere qualche termine univoco e qualche termine analogico, no? Si fa ricerca filologica o filosofica anche giocando con le parole, quindi giocando con le parole ci si esercita ad investire in intelligenza. È chiaro che tra le parole univoche è bene cercare tra i nomi comuni, e tra invece i termini analogici è bene cercare invece tra gli aggettivi, tra gli accidenti, come dice Tommaso. Ora, nonostante l'affermazione di Tommaso d'Aquino confermi che l'essere del creatore e l'essere della creatura non possono avere la stessa qualità, essendo analogici, tuttavia Giovanni intende dimostrare che è possibile prefigurare un rapporto, si vuole distinguere da Tommaso, è possibile prefigurare un rapporto univoco tra l'essere della persona e l'essere di Dio. E quindi vuole insistere su questo. Guardate sul punto 2. Per sostenere il concetto di univocità tra l'essere del creatore e l'essere della creatura, Giovanni Duscotto scrive un trattato intitolato De primo principio, cioè sul principio primo, nel quale inizia la sua riflessione partendo dalla dimostrazione dell'esistenza di Dio, cioè dalla tradizionale dimostrazione ontologica di Anselmo d'Aosta. Vedete che ritornano quelli che noi abbiamo incontrato in questi anni. Ecco che Anselmo ritorna in auge con Giovanni Duscotto. Per cui, se nell'atto del pensare una cosa, no, un ente, ontos, c'è già la certezza della sua esistenza, no? Io quando penso ad una cosa, una cosa sta nel mio pensiero, questa cosa la faccio esistere. Allora, io penso e io esisto. Allora, io penso Dio e quindi Dio esiste a priori, no? Dice, scrive Anselmo nel monologio. Nel suo trattato, del primo principio, Giovanni Duunscotto, basandosi sulla riflessione a priori di Anselmo d'Aosta, sostiene che se Dio esiste, c'è una gerarchia tra tutte le cose del mondo creato, tra tutti gli enti possibili. E tutti noi ne siamo consapevoli, no? Perché in questo sistema gerarchico noi ci viviamo dentro. E quindi, in un contesto gerarchico, scrive Duunscotto, è logico ipotizzare anche l'esistenza di un valore massimo che per le cose fisiche è visibile, mentre in campo metafisico, in questa vita, per il momento, non è visibile. Ed è come se ci trovassimo, scrive Giovanni, di fronte ad una piramide, qua fa un ragionamento deduttivo, di cui una piramide il cui vertice sta nelle nuvole, no? Una piramide di cui non si riesce a vedere la cima, non la si vede, però la si deduce, no? Perché noi vediamo, e quindi noi capiamo, e si capisce a priori che quindi dal vertice della piramide l'essere di Dio in quanto ente supremo illumina in modo univoco, dice, l'essere di tutte le creature, cioè lo illumina in modo univoco e necessario. Di conseguenza, e Duunscotto prosegue nel suo ragionamento cercando di mantenerlo a priori, cioè dall'universale al particolare, perché si sforza di fare questo, cioè di conseguenza se l'essere è necessario alle creature, Dio è necessario per rendere possibile la realtà contingente, che appunto perché è necessaria e non casuale, non può essere fondata sulla contingenza delle creature, ma è basata sull'esistenza di un superiore ente necessario. No, a questo punto però Giovanni si rende conto che per dimostrare che Dio è causa prima, fine supremo, perfezione assoluta, ha dovuto ragionare dal particolare, cioè dalla base visibile della piramide, all'universale, cioè dal vertice invisibile della piramide. Cioè ha dovuto formulare un ragionamento a posteriori, partendo dall'esperienza, cioè dal particolare all'universale, allo stesso modo in cui ha ragionato Tommaso d'Aquino, del quale lui vorrebbe contestare le tesi, e invece in questo momento finisce per utilizzarle, finisce, però ci prova. E allora, in che modo Giovanni Duunscotto cerca di superare questa contraddizione? Dice sì, va bene, allora d'accordo, ho ragionato così, e allora la testa dura, vuole continuare. Giovanni Duunscotto, sempre giovandosi del pensiero di Anselmo d'Aosta, afferma che un ente necessario e univoco come Dio non può che essere superiore a priori. Dio, afferma Anselmo d'Aosta, è it quo maius cogitare in equit, ricordate, qualcosa di cui non si può pensare nulla di maggiore. E perciò Dio, scrive Giovanni, non può che manifestare la sua essenza mediante la sua volontà assoluta. Ecco che cosa, dove porta il ragionamento di Giovanni. Perché Dio non può essere preceduto o determinato da nulla, ma è causa che sussiste di per sé, afferma Duunscotto insieme ad Anselmo. E quindi Dio, mentre illumina con il proprio essere in modo univoco l'essere di tutte le creature, fa espandere anche la sua assoluta volontà divina che incide sulla volontà umana, e di conseguenza, scrive Giovanni, anche la volontà umana è assoluta, cioè ha in sé il potere di autodeterminarsi. Vuole una cosa, afferma Giovanni, solo perché la vuole, senza che sia l'intelletto a dirigerla, ma, scrive Giovanni, è la stessa volontà che condiziona l'intelletto a considerare buono ciò che essa vuole. Attenzione, perché qui fa un ragionamento di grande attualità, no? Quando per esempio vogliamo comprare una cosa che ci piace, cioè è la volontà che condiziona l'intelletto a ritenere buona quella cosa, qualunque sia, e non viceversa. Cioè l'analisi che facciamo è un pretesto, no? Prima, a Giovanni, c'è la volontà e c'è poco da fare. La persona, afferma Giovanni, vuole una cosa non perché è buona, ma la cosa diventa buona se la persona la vuole. E questo ragionamento poi l'ha utilizzato bene la borghesia, il capitalismo mercantile, cominciando a far desiderare, no, cose, no, indipendentemente dal fatto che fossero buone o meno buone, no, E quindi di qui poi nascono il concetto della moda, del creare una moda, del creare un marchio, del creare... attenzione, è interessante questo. Cioè, con tutti i rischi che questa operazione porta con sé, no? Quindi la persona vuole una cosa non perché è buona, ma la cosa diventa buona se la persona la vuole. Attenzione, perché naturalmente Giovanni Dunscotto ragiona da francescano spirituale. Attenzione, cioè non ragiona da secondo lo schema poi con cui ragionerà la borghesia e il capitalismo mercantile. E naturalmente, afferma Dunscotto, l'essere umano prima distingue e conosce, poi giudica e poi vuole, ma le conoscenze e i giudizi non sono le cause del suo volere, ma sono soltanto le occasioni, cioè i pretesti. No, noi vediamo una vetrina con delle belle borse, no? E giudichiamo e conosciamo e poi vogliamo, ma in realtà la volontà stava in principio, o per ragioni legate alla necessità o per ragioni legate alla nostra desiderio di possesso di qualche cosa. Quindi in principio c'è la volontà, e poi le conoscenze e i giudizi sono soltanto dei pretesti, no? Per cui, afferma Dunscotto, la persona deve sapere e deve tener conto del fatto che l'unica legge valida per la volontà umana è però la legge divina. Siccome la cosa funziona così, e allora noi, che siamo, per cui il nostro destino è quello della salvezza eterna, Giovanni ragiona in funzione della salvezza eterna, ragiona con la mentalità di Francesco d'Assisi, e quindi è la legge di vita, è il bene per la persona, afferma Dunscotto, consiste nell'uniformarsi alla volontà divina, sia fatta la tua volontà, questo è il senso, e nell'amare Dio, il quale a sua volta accetta e contraccambia l'amore della persona mediante la grazia santificante. Cioè, quindi la volontà deve essere quella di fare il bene, di fare la volontà di Dio. Se no, produciamo una ricaduta negativa su tutta la società. La felicità umana, quindi, la si può ottenere, pensa Giovanni, solo dalla rivelazione e dalla fede. Per Giovanni, in definitiva, la persona è libera di perseguire il bene e il male. Dio, più che indicargli la strada giusta, non può fare. Poi ognuno sceglie, ma la strada giusta da fare è quella di scegliere la volontà di Dio, che è orientata verso il bene. E qual è la novità nel pensiero di Giovanni d'Unscotto? Guardate, tutta questa complessa e contraddittoria anche riflessione, che qui parte a priori, poi arriva a posteriori, poi da posteriori vuole tentare, continua a tentare di ragionare a priori, no? E tutta questa complessa riflessione porta Giovanni d'Unscotto a definire un particolare concetto di volontarismo che modifica il sistema metafisico medievale finora in auge basato sulla necessità. Anche Giovanni d'Unscotto parte dal fatto che prima di tutto c'è la necessità, poi però riflettendo, portando avanti la sua riflessione, invece arriva a concepire qualche cosa di diverso. Giovanni d'Unscotto ha saputo dare, nonostante si contraddica quando sostiene il concetto dell'essere applicato all'essere per tenere fermo forzatamente un ragionamento a priori, ebbene ha saputo dare un solido fondamento alla libertà, sia alla libertà con cui Dio crea e governa le cose, sia alla libertà con cui la persona è in grado di corrispondere a Dio. E naturalmente quando parla della libertà parla di una libertà condizionata, la libertà dei figli di Dio, dice, di cui parla Paolo di Tarso, cioè noi siamo liberi quando facciamo il bene, quando non facciamo il bene noi non siamo più liberi, siamo schiavi, perché creiamo qualche cosa di negativo che ha una ricaduta negativa nella società, e quindi è chiaro che la libertà ha un solido fondamento soltanto quando facciamo il bene. E sia alla libertà con cui Dio crea e governa le cose, quindi, e sia alla libertà con cui la persona è in grado di corrispondere a Dio. Si tratti di Dio o si tratti della persona, quel che importa è per Giovanni mettere al sicuro l'idea di libertà da ogni contagio della necessità, e si è liberi solo non se si fa il bene, non per ragioni di necessità. Per Giovanni d'Unscotto, al contrario degli aristotelici di linea veroistica, ricordate Sigeri, non è quindi la volontà ad essere soggetta alla necessità, ma è la volontà a governare la necessità, ed è la buona volontà, questa che intende, e sia fatta la tua volontà. Ora, anche noi siamo d'accordo nel dire che con la buona volontà si possono governare situazioni di necessità. Ebbene, come si è concretizzata in una situazione di necessità la vostra buona volontà? Quando avete detto mi sono messo di buona volontà e ho risolto una situazione? Molto spesso probabilmente, quindi scrivete quattro righe in proposito. A questo punto non possiamo fare a meno di ricordare che stiamo leggendo un romanzo nel quale uno dei protagonisti si trova proprio a doversi confrontare con l'affermazione formulata da Giovanni d'Unscotto. La persona vuole una cosa non perché è buona, ma la cosa diventa buona se la persona la vuole, e a volte, come si suol dire, le cose bisogna anche farsele piacere, quindi, no? Ma a questo proposito dobbiamo rinfrescarci la memoria, perché il romanzo che stiamo leggendo, come ben sapete, si intitola La novella degli scacchi, composto nel 1941 dallo scrittore viennese con il quale abbiamo fatto conoscenza 3 settimane fa, Stefan Zweig, e siamo ormai arrivati nel cuore di questo racconto considerato dalle studiose e dagli studiosi perfetto nel senso di completo, teleios in greco, nella sua forma. La storia, come sapete, si svolge su un piroscafo in navigazione da New York verso Buenos Aires. Il viaggiatore più importante presente a bordo è il campione del mondo di scacchi, Mirko C, del quale l'autore ci ha fatto conoscere la biografia e il carattere. Sappiamo che Mirko è un uomo arrogante, venale, e sulla nave c'è anche, oltre al narratore con il quale abbiamo fatto conoscenza, e c'è anche il signor McConnell, che è un intraprendente ingegnere minerario scozzese arricchitosi con i giacimenti di petrolio della California, che quando viene a sapere dal narratore della presenza a bordo del campione mondiale di scacchi pretende di sfidarlo, non certo per vincere, ma per dire di avere comunque gareggiato con lui. Il campione accetta a pagamento di giocare contro di lui e contro il gruppo dei suoi compagni, un gruppo di giocatori di terza categoria, e l'indomani nel corso della partita Mirko sta per dare in breve tempo il secondo scacco matto ai suoi antagonisti, ma succede un fatto imprevisto, cioè compare un misterioso personaggio che guidando le mosse degli sprovveduti sfidanti costringe il campione, piuttosto contrariato, anche se non lo dà a vedere, al pareggio. Ora gli sfidanti esultano, McConnell invita a sue spese $250 a partita il misterioso giocatore a giocare lui da solo contro Mirko, ma costui, questo misterioso personaggio, scusandosi per l'intrusione, si allontana velocemente dalla sala. I beneficati dal suo intervento si domandano chi sia e scoprono che è viennese, come Stefan Zweig, che si chiama signor B, l'autore mantiene il riservo sulla sua identità, e che è una persona colta, elegante, nervosa, dotata di un prodigioso e immaginifico talento. A questo punto al narratore, essendo austriaco anche lui, viene affidata dai suoi compagni la missione di convincerlo ad accettare la sfida, ma lui paradossalmente afferma di non essere interessato al gioco degli scacchi e anche disposto a fare una partita con il campione, una sola, ma più che altro vuole raccontare una storia, la sua storia, per far sapere al suo interlocutore e a noi in quale drammatica circostanza si è occupato parecchio di scacchi. Veniamo così a sapere che il signor B è un economista, secondo la tradizione della sua famiglia, e ha amministrato accortamente e nascostamente i patrimoni di molti monasteri austriaci, anche della casa reale asburgica, per cui quando i nazisti prendono il potere in Austria e vogliono impossessarsi del denaro della chiesa e della monarchia, lui salva il salvabile, ma tradito da una spia viene arrestato dalla Gestapo, viene rinchiuso in una stanza d'albergo nel più assoluto isolamento, in modo che questo perfido e disumano stato di segregazione lo porti allo sgretolamento del proprio essere, e quindi ceda nel corso dei numerosi e snervanti interrogatori a cui viene sottoposto e riveli tutto ciò che sa. Quando il signor B sta per cedere, a causa della nevrosi che gli procura il nulla, no, nel quale è immerso, essendo fuori dal tempo e non avendo alcuno strumento intellettuale sul quale riversare la sua attenzione, riesce, come abbiamo letto la scorsa settimana, a impossessarsi di un libro, rubandolo in modo rocambolesco dalla tasca del cappotto di una guardia e riuscendo a portarlo nella sua stanza. Il fatto di non poter leggere era per lui una tortura, e l'attrazione per questo oggetto ha scatenato la sua audacia, ma quando scopre di che libro si tratta, la sua delusione, la sua rabbia è enorme, è un compendio sul gioco degli scacchi, e che cosa poteva farsene? Tuttavia decide di misurarsi anche con questa assurdità, dice, e il signor B, dopo lo sconforto iniziale, si misura con l'affermazione formulata da Giovanni Duscotto. La persona vuole una cosa non perché è buona, ma la cosa diventa buona se la persona la vuole, e le cose bisogna farsele piacere in questo momento, lui questa cosa deve in qualche modo farsela piacere. Dopo questo riepilogo piuttosto lungo ma doveroso, perché bisogna rientrare comunque in gioco, continuiamo a leggere la novella degli scacchi e continuiamo a sentire il racconto del signor B al suo interlocutore. Da ragazzo al liceo, di tanto in tanto, mi era capitato di cimentarmi per noia dinanzi a una scacchiera, come la maggior parte dei miei compagni. Ma che dovevo farmene di quella roba teorica? Di certo non si può giocare a scacchi senza un compagno, e senza pezzi, e senza scacchiera. Seccato, diedi una scorsa alle pagine per scoprirvi qualcosa di leggibile, un'introduzione o delle istruzioni, ma non trovai altro che gli sfogli schemi quadrati delle partite e sotto dei segni che mi risultarono del tutto incomprensibili, A2, A3, CF1, G3 e così via. Sembrava una sorta di algebra, ma senza una chiave per decifrarla. Solo pian piano compresi che le lettere dalla A alla H venivano utilizzate per indicare le colonne, mentre i numeri da 1 a 8 per le traverse, e che la combinazione indicava la posizione di ogni singola figura. In questo modo gli schemi si trasformavano in un linguaggio. Forse pensai, mi sarei potuto fabbricare una sorta di scacchiera lì, nella mia cella, e poi tentare di riprodurre quelle partite. E il fatto che il lenzuolo del mio letto riportasse, per puro caso, un grossolano motivo a quadri, mi parve un segno divino. Ripiegandolo con cura, alla fine si poteva ottenere un quadrato con 64 caselle. Nascosi il libro sotto il materasso, dopodiché cominciai a modellare dei piccoli pezzetti di mollica che mettevo la parte del mio tozzo di pane, sino a forgiare in maniera ridicola, va da sé, le figure degli scacchi, il re, la regina e via dicendo. Poi potei cominciare a ricostruire sul lenzuolo le posizioni raffigurate sul libro. Quando tentai di riprodurre l'intera partita, tuttavia, il mio intento fallì miseramente con quei ridicoli pezzi di mollica, metà dei quali avevo scurrito con della polvere per poter distinguere i bianchi dai neri. I primi giorni mi ingarbugliai di continuo, ma chi disponeva di più tempo inutile di me, schiavo da nulla. Dopo 6 giorni ero già in grado di giocare la partita sino alla fine in modo impeccabile. Dopo altri 8 non ebbi neppure più bisogno delle briciole sul lenzuolo per materializzare le posizioni del libro. E dopo altri 8 giorni lo stesso lenzuolo divenne superfluo. I segni astratti del libro si trasformavano in automatico, nella mia testa, in posizioni visive, plastiche. Avevo proiettato all'interno la scacchiera con le sue figure e mi bastava un'occhiata d'insieme delle varie posizioni. Così come a un musicista esperto è sufficiente dare una semplice scorsa alla partitura per sentire ogni singola voce e l'armonia dell'insieme. Dopo altre 2 settimane ero in grado di riprodurre con facilità ogni partita del libro a memoria. Solo allora iniziai a comprendere quale beneficio mi ero assicurato col mio audace furto, poiché d'un tratto avevo a disposizione un'occupazione che annientava il nulla intorno a me. Ero entrato in possesso di un'arma straordinaria contro l'opprimente monotonia del tempo e dello spazio. Da quel momento cominciai a suddividere con precisione ogni giornata, 2 partite al mattino, 2 al pomeriggio e la sera un rapido riepilogo, e così mi ritrovavo occupato senza stancarmi, dato che il gioco degli scacchi ha il pregio di non stancare il cervello, ma piuttosto di affinarne l'agilità e il vigore. Così, poco a poco, la riproduzione, da principio solo meccanica, delle partite dei campioni cominciò a risvegliare in me una piacevole sensibilità artistica. Imparai le raffinatezze, le astuzie e le accortezze nell'attacco e nella difesa, mi impadronì della tecnica del prevedere le mosse, delle combinazioni, della risposta, e ben presto fu in grado di riconoscere le caratteristiche individuali di ogni singolo maestro di scacchi dal modo in cui conduceva la partita, con la stessa infallibilità con cui si identificano i versi di un poeta sin dalle prime righe. La mia attività si trasformò in piacere, divenne la compagna della mia solitudine e le mie facoltà mentali riacquistarono la sicurezza di un tempo già messa a dura prova. Sentivo il cervello come rinvigorito e addirittura per certi versi affilato, levigato. Il fatto che pensassi in maniera più chiara e coincisa si dimostrò soprattutto durante gli interrogatori. Avevo quadruplicato le mie capacità di difendermi da finte minacce e sotterfugi. Da quel momento in poi non rischiai più di compromettermi durante i colloqui con i miei carcerieri e mi sembrò persino che gli agenti della Gestapo avessero cominciato a guardarmi con un certo rispetto. Forse si chiedevano anche da quale fonte sconosciuta io attingessi la forza per opporre loro una tale incrollabile resistenza. Questo periodo felice durò all'incirca 3 mesi. Poi, inaspettatamente, arrivai ad un punto morto. D'un tratto mi ritrovai di nuovo davanti al nulla. Infatti, dopo aver giocato ogni partita per 20 o 30 volte, essa perdeva il fascino della novità, della sorpresa, e la sua carica, un tempo così emozionante e stimolante, era come esaurita. Che senso aveva continuare a ripetere partite che conoscevo ormai a memoria da un pezzo? Non appena avevo fatto la prima apertura, ecco che l'evolversi dell'incontro proseguiva nella mia testa in modo quasi automatico. Non c'erano più sorprese, tensioni, problemi. Per procurarmi di nuovo quello svago, che mi era ormai diventato indispensabile, mi sarebbe servito in realtà un altro libro con altre partite. E c'era una sola via d'uscita da quel labirinto di follia. Dovevo inventarne di nuove. Dovevo tentare di giocare con me stesso, o meglio ancora, contro me stesso. Ma è facile capire che negli scacchi, trattandosi di un puro gioco di cervello del tutto estraneo alle leggi del caso, l'idea stessa di voler giocare contro se stessi è da un punto di vista logico un assurdo, perché l'attrattiva degli scacchi consiste proprio nel fatto che la sua strategia si sviluppa in maniera diversa in due cervelli diversi e che in questa guerra intellettuale il nero non conosce di volta in volta le manovre del bianco, mentre dal canto suo il bianco si sforza di superare le mire nascoste del nero e di parare ogni suo attacco. Ora, se bianco e nero costituissero una sola identica persona, questo darebbe luogo a una situazione paradossale. Negli scacchi voler giocare contro se stessi rappresenta quindi un paradosso tanto quanto il voler saltare sulla propria ombra. Ora, per farla breve, nella mia disperazione ho tentato per mesi di realizzare questa impossibilità, questo assurdo, ma non avevo altra scelta. Nella mia situazione ero costretto a tentare questa scissione in un io bianco e un io nero, per non essere schiacciato dal tremendo nulla che mi circondava. Il signor B si appoggiò allo schienale della sedia a sdraio e chiuse gli occhi per un minuto. Sembrava che volesse reprimere con violenza un ricordo sconvolgente. Poi si drizzò. Purtroppo però adesso non sono affatto certo che sarò in grado di illustrarle il resto con la stessa chiarezza. La mia nuova occupazione difatti mi richiedeva un tale sforzo cerebrale da rendere impossibile al tempo stesso una qualsiasi forma di autocontrollo. Essendo costretto, come ero io, a proiettare questa battaglia con me stesso o, se preferisce, contro me stesso in uno spazio immaginario, dovevo tenere ben presente nella mia coscienza la posizione dei pezzi sulle 64 case, calcolando non solo la costellazione di quel momento, ma anche già le possibili mosse successive di entrambi i giocatori, vale a dire, mi rendo conto di quanto tutto ciò possa sembrare assurdo, immaginando in anticipo per ognuno dei miei io, bianco e nero, le 4-5 mosse successive moltiplicate per 2 o 3 volte, anzi 6, 8, 12 volte, ma l'aspetto più pericoloso del mio astruso esperimento non era questa sorta di autoscissione, bensì il fatto che attraverso questo escogitare e ideare le partite in maniera autonoma mi sentii mancare di colpo la terra sotto i piedi e precipitai in un abisso senza fondo. La semplice messa in scena delle partite dei gran maestri nella quale mi ero esercitato nelle settimane precedenti, in fondo non era stata più impegnativa del mandare a mente delle poesie o degli articoli di legge, era un'attività circoscritta, disciplinata, e in virtù di ciò un eccellente exercitium mentale, ma dall'istante in cui provai a giocare contro me stesso, cominciai inconsciamente a mettermi alla prova. Entrambi i miei io, l'io nero e l'io bianco, dovevano competere l'uno contro l'altro e venivano assaliti, ognuno per conto proprio, da una brama smodata, da un'impazienza di vincere, di avere la meglio. Ciascuno dei miei due io esultava quando l'altro commetteva un errore e allo stesso tempo si irritava per la propria inettitudine. Tutto ciò può apparire insensato e frutto di schizofrenia, ma non dimentichi che io, strappato con violenza da qualsiasi normalità, ero un prigioniero, rinchiuso senza alcuna colpa, torturato da mesi in maniera subdola con la solitudine, che da tempo voleva scaricare la sua rabbia troppo a lungo accumulata su qualcosa. Così, durante le partite, mi agitavo sino a raggiungere un'eccitazione maniacale. All'inizio riflettevo ancora con calma e ponderazione, facevo delle pause tra una partita e l'altra per riposarmi dalla fatica. Poco a poco, tuttavia, i miei nervi eccitabili non mi concessero più alcuna tregua. Divenne un'ossessione che non riuscivo a reprimere. Il piacere di giocare si trasformò in un desiderio bramoso, il desiderio in una mania, una furia frenetica che non pervase soltanto le mie giornate, ma penetrò poco a poco anche nelle ore di sonno. Non riuscivo a pensare ad altro. A volte mi svegliavo con la fronte madda di sudore e mi accorgevo che probabilmente avevo continuato a giocare persino nel sonno, e quando venivo chiamato per gli interrogatori non riuscivo più a pensare in maniera coincisa alle mie risposte. Ho la sensazione di essermi espresso in modo piuttosto confuso durante gli ultimi colloqui, dato che i miei inquisitori mi guardavano a tratti sconcertati. Qualsiasi interruzione mi disturbava, persino quel quarto d'ora in cui la guardia riordinava la mia prigione. A volte la sera la scodella con il pranzo era ancora intatta, poiché per via del gioco mi ero scordato di mangiare. Naturalmente oggi mi rendo conto che lo stato in cui mi trovavo era già in tutto e per tutto una forma patologica di sovreccitazione mentale, per la quale non riesco a trovare altro nome che uno, finora sconosciuto alla medicina, un'intossicazione da scacchi. Verso la fine questa ossessione maniacale cominciò a intaccare non solo la mia mente, ma anche il mio corpo. Iniziai a perdere peso, ad avere il sonno inquieto e disturbato, e quando mi svegliavo dovevo fare ogni volta un grande sforzo per aprire le palpebre pesanti come piombo. A volte mi sentivo talmente debole che, afferrando un bicchiere, riuscivo a portarmelo a stento alle labbra, tanto mi tremavano le mani, ma non appena cominciavo a giocare, subito venivo travolto da una forza selvaggia, camminavo avanti e indietro con i pugni serrati e delle volte sentivo la mia stessa voce gridare a se stessa, stridula e cattiva, scacco al re, oppure scacco matto. Come questo stato sia degenerato in una crisi, io stesso non sono in grado di raccontarlo. So solo che una mattina mi svegliai e fu un risveglio diverso dal solito. Avvertivo il corpo quasi staccato da me, riposavo dolcemente con una sorta di benessere. Sentivo una profida stanchezza di cui da mesi non avevo ricordo gravarmi sulle palpebre con tale sollievo che da principio non riuscii a decidermi ad aprire gli occhi. Rimasi disteso così per alcuni minuti già sveglio, gustandomi quel torpore con i sensi voluttuosamente addormentati, e di colpo fu come se sentissi delle voci dietro di me, voci umane, di essere in carne ed ossa, che pronunciavano parole, e non puoi immaginare quale fu il piacere che provai, poiché da quasi un anno non avevo sentito altre parole che quelle dure, aspre, cattive dal banco dei giudici. Stai sognando, mi dissi, continua a tenere gli occhi chiusi, lascialo durare a lungo questo sogno, altrimenti vedrai di nuovo quella maledetta cella. Stai sognando, continua a sognare. La curiosità ebbe la meglio e con un atto di volontà aprì gli occhi. E che cosa scopre il signor B aprendo gli occhi con un atto di volontà? Beh, lo sapremo tra poco. Ora la parola volontà, che incontriamo sulla strada, qui i intrecci filologici funzionano a orologeria, vedete. La parola volontà ci riporta nel paesaggio intellettuale dove vive Giovanni Duscoso, cioè nel complesso pensiero, no, di Giovanni, a volte contraddittorio, c'è tuttavia un importante spunto innovativo, è un punto fermo. Lui capisce, sebbene questo fosse già un fatto acquisito, che non è possibile dimostrare l'esistenza di Dio né a priori né a posteriori. Quello dell'esistenza di Dio è un tema che riguarda la fede nella rivelazione. Poi capisce che, nonostante lui continui a sostenere che tra Dio e la creatura c'è un rapporto univoco, tuttavia la qualità dell'essenza divina e di quella umana non può essere la stessa. C'è però una cosa, afferma Giovanni, che rende univoco il rapporto tra Dio e la persona, finalmente. C'è la volontà assoluta. Questa è univoca. Dio fa quello che vuole e anche ogni persona fa quello che vuole. Giovanni Duscoso definisce un nuovo e particolare concetto di volontarismo che modifica il sistema metafisico medievale finora in auge, basato sull'idea dell'importanza che ha la necessità per la vita dell'universo. Cioè, l'universo c'è perché c'è la necessità, con la N maiuscola. Per cui è facile pensare che sia la necessità, anche la necessità a condizionare la volontà, e anche quella di Dio. Guardate sul punto 3. Giovanni Duscoso ha costruito le basi di quella che è stata chiamata la dottrina del primato della volontà sulla ragione. E con questo tipo di volontarismo molto accentuato, Giovanni Duscoso vuole dare un solido fondamento alla libertà, sia la libertà con cui Dio crea e governa le cose, sia la libertà con cui la persona è in grado di entrare in comunicazione con Dio. Per Giovanni Duscoso, al contrario del pensiero aristotelico e di quello platonico, no, che sono i due grandi apparati che hanno condizionato tutto il movimento della filosofia scolastica medievale, non è la volontà ad essere soggetta alla necessità, ma è la volontà a governare la necessità. E questa affermazione risente della volontà di far prevalere la teologia come scienza pratica che fa vivere meglio le persone, perché secondo lui, da buon francescano, la fede aiuta a sperare nella salvezza, piuttosto che far primeggiare la filosofia, che in quanto scienza speculativa insinua nella persona l'inquietudine del dubbio, che secondo Giovanni adombra le coscienze. Scrive Giovanni Duscoso nel commento al libro delle sentenze di Pietro Lombardo. Ascoltate che cosa scrive. Come non è libero il corpo grave che cade verso terra, così non è libero l'amore platonico che spinge le anime verso il loro luogo naturale, il bene in sé. All'eros greco vogliamo opporre l'agape cristiana, che è l'amore solidale con cui Dio vuole il bene delle creature e l'amore con cui i beati del cielo, godendo di Dio, non cessano di volere liberamente la sua volontà. Il fine ultimo dell'essere umano non sta nel contemplare Dio, ma nell'amarlo. E questo comporta la subordinazione dell'intendere al volere. Gli aristotelici dicono intelligere est pati, cioè intendere è subire un'azione dall'esterno. Ma se è vero che nel suo atto primo l'intelletto è determinato dall'oggetto del conoscere, nella dinamica del processo conoscitivo, nel quale si intrecciano pensieri oscuri e pensieri distinti, la volontà ha un peso determinante. È la volontà che interviene per imporre concentrazione o distrazione, per rafforzare o indebolire gli atti conoscitivi e le loro concatenazioni. Quindi è la volontà che muove l'intelletto. Niente altro che la volontà è causa totale della volontà nella volontà. Come all'origine del mondo sta un volontario atto libero, quello del creatore, così la causa determinante del destino della persona è il suo volontario atto libero. Ecco, quindi, secondo Giovanni Duscotto, alle origini, in principio, c'è la volontà di Dio che ha stabilito alcune leggi invece che altre, e non le ha stabilite per arbitrio, ma avendo creato quest'ordine di cose invece che un altro, afferma Duscotto con la sua mentalità oxfordiana da sperimentatore. Cioè ne conseguono alcune leggi che appunto per questo diciamo naturali. Attenzione, perché Duscotto poi ragiona, come forse dovremmo ragionare oggi anche noi di fronte a tutta una serie di problemi sui quali dobbiamo legiferare. Ma queste leggi naturali, in una creazione diversa, afferma Giovanni, sarebbero state diverse e quindi anche sul piano storico possono verificarsi circostanze in cui certe leggi di natura possono consentire delle modificazioni. Ora, il pensiero di Giovanni Duscotto disegna uno spazio culturale profondamente diverso, no, da quello della grande scolastica del 200. Cioè, in questo nuovo paesaggio intellettuale sta prendendo forma un clima di relatività, no, relativo ai tempi, e oltre al volontarismo stanno fermentando i germi di un'altra caratteristica tipica dell'umanesimo, lo storicismo. E questo è un argomento di cui ci occuperemo a suo tempo. Ci occuperemo a suo tempo. C'è una cosa che avete voluto fortemente e siete riusciti ad ottenere, e ce n'è una che invece avreste voluto ma non siete riusciti ad ottenere. Scrivete quattro righe in proposito, sì, perché è vero che la volontà, sì, ma la volontà poi, lo vedremo, poi deve fare i conti pur sempre con la necessità o con altre situazioni. Ecco, però è chiaro che la volontà governa la necessità, ma non sempre. No, ecco, quindi è evidente che il problema rimane aperto. Arrivati a questo punto, noi potremmo pensare che alle soglie del 300, nel movimento della filosofia scolastica medievale, si formino due grandi correnti di pensiero antagoniste. Una che considera la volontà soggetta alla necessità e un'altra che considera la necessità soggetta alla volontà. E difatti, guardate, così avviene, ma in realtà lo scenario all'interno delle stesse correnti che privilegiano l'una la necessità e l'altra la volontà, lo scenario si presenta in modo ben più complesso ed eterogeneo. E su questo tema torneremo a riflettere, tema di vasta portata, torneremo a riflettere la prossima settimana. Questa è una serata, vedete, in cui tutta una serie di argomenti rimangono in sospeso, ma non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo fare confusione. Voi sapete che da una parte c'è la foresta, ricordate quando siamo partiti ad ottobre, da una parte c'è la foresta e dall'altra c'è la radura. Noi camminiamo sempre al limite boschivo, accompagnati da Hildegarda di Bingen, da Thomas Bernhard, camminiamo sempre al limite boschivo, quindi da una parte c'è la foresta intricata, nella quale dall'altra c'è la radura, ecco. E quindi siamo sulla soglia di una rivoluzione nel campo della logica, e abbiamo detto siamo di fronte a un cambiamento di mentalità e bisogna procedere più che mai con circospezione. Adesso possiamo subito dire che la parola volontà è stata variamente interpretata, perché poi ogni parola è una miniera di significati, e quindi è stata, quindi ogni parola viene interpretata a una sua ermeneutica, e il volontarismo già piuttosto accentuato di Giovanni Duscotto si differenzia da quello fortemente accentuato di un nuovo personaggio che questa sera al quale abbiamo dato appuntamento, al quale Duscotto passa il testimone, e questo personaggio lo stiamo per incontrare. Guardate, io non ve l'ho annunciato la scorsa settimana, lui non ha voluto, tra l'altro io naturalmente sono stato di parola, non ha voluto che lo annunciassi perché è un ricercato, wanted, come si dice? Wanted. È un ricercato, poi capiremo perché, è un uomo in fuga in questo momento, noi lo proteggiamo. Questo personaggio si chiama Guglielmo, e al suo nome si affianca quello, anche in questo caso, quello del luogo in cui è nato, Guglielmo di Occam. Lo avrete sentito nominare, Guglielmo di Occam. Chi è questo personaggio e perché incontrandolo siamo obbligati in prima istanza a puntare la nostra attenzione su una particolare situazione piuttosto caotica, che ha lasciato però un segno nella storia della cristianità e nella storia universale. Quindi procediamo con ordine, partendo dalla biografia di Guglielmo di Occam, per poi, avventurandoci su un altro terreno piuttosto ampio, per cui dovremo lasciare in sospeso l'argomento per riprenderlo nel prossimo itinerario. Chi è Guglielmo? William of Ockham, oppure Guglielmo Ockham, scritto senza K e senza H, a seconda delle situazioni. Guglielmo nasce ad Ockham, appunto, in Inghilterra, siamo tra il 1285 e il 1290, con la guida della Gran Bretagna, navigando in rete, fatto una visita ad Ockham per vedere dov'è, che è un piccolo paese a sud-ovest di Londra, nella contea del Surrey, dico bene? No. Buona escursione. Nel 1306 Guglielmo di Ockham entra nell'ordine francescano e nel 1307 va a studiare a Oxford, posto che non conosciamo ormai, dove nel 1318 diventa magister ed insegna teologia fino al 1324, quando per lui inizia un periodo difficile a causa della conflittualità che si accentua all'interno dell'ordine francescano e nell'ambito della cristianità in generale. Infatti, nell'anno 1324 viene citato a comparire di fronte alla corte papale di Avignone, perché molti elementi del suo pensiero, contenuti in un'opera intitolata Commentario delle Sentenze, vedete che anche Guglielmo, come Giovanni, commenta sentenze, il commento di sentenze è diventato un vero e proprio stile, ormai un vero e proprio genere letterario. Tutta una serie di affermazioni, di elementi vengono considerati eretici. Il Commentario delle Sentenze è un'opera in cui Guglielmo di Ockham, esattamente come ha fatto Giovanni Duscotto, che ha creato un vero e proprio genere letterario, un genere in cui si analizzano le sentenze dei padri della Chiesa per giudicare alla luce della tradizione evangelica i comportamenti dell'attuale mondo ecclesiastico, no? Ebbene, Guglielmo di Ockham commenta il testo del libro delle sentenze di Pietro Lombardo, anche lui, no? E come ricorderete, le caratteristiche di quest'opera le abbiamo studiate la scorsa settimana anche con la collaborazione di Dante Alighieri. Ora, il commentario delle sentenze di Guglielmo di Ockham è un testo che dal 1319 sta circolando in tutte le università delle principali città europee, ma una serie di proposizioni contenute in quest'opera vengono giudicate poco ortodosse, soprattutto sul tema delle attribuzioni papali, perché vedete che continua a essere questo il tema, cioè, sui giudizi che vengono dati a proposito di certi comportamenti papali, soprattutto sul piano politico e sulla natura stessa della figura del pontefice. Ora, abbiamo già visto il commento di Lullo al Vangelo di Giovanni, no? Ora, la permanenza ad Avignone di Guglielmo di Ockham in qualità di sorvegliato speciale, tenuto d'occhio da Papa Giovanni XXII, del quale ci occuperemo prossimamente, dura 4 anni, cioè il tempo necessario perché un'apposita commissione possa estrapolare le tesi oggetto di sospetto contenute nella sua opera. E nel 1326 51 proposizioni tratte dal commentario delle sentenze vengono condannate dal Tribunale dell'Inquisizione e Guglielmo viene trattenuto ad Avignone agli arresti conventuali, gli arresti domiciliari sono conventi, quindi nel monastero c'è gli arresti conventuali, anche se non viene pronunciata nei suoi riguardi alcuna condanna per eresia, tutto rimane in sospeso, quindi c'è un clima alla Orwell. Ma noi a questo punto, oltre a chiederci quali sono le proposizioni per cui Guglielmo di Ockham viene incriminato, e naturalmente questa non è una domanda alla quale si possa rispondere in 2 battute, ce ne occuperemo nei prossimi itinerari, dobbiamo domandarci, prima di tutto, che cosa ci fa la corte papale ad Avignone, nel cuore della Provenza. Cioè, tutte e tutti voi siete al corrente del fatto che la corte papale, per circa 70 anni, o perlomeno lo sapete, l'avete sentito dire, no? Sarete stati ad Avignone, avete visto che c'è un palazzo dei papi. Ebbene, circa 70 anni, dal 1309 al 1377, la corte papale si è trasferita ad Avignone e questo periodo è stato chiamato della cattività avignonese, perché in latino il termine captivitas non ha niente a che fare con la cattiveria, significa prigionia, il captivus è il prigioniero, significa prigionia, e non è che il Papa fosse prigioniero ad Avignone, no, ma di fatto il papato era sotto il controllo del re di Francia, inizialmente di Filippo IV il Bello, il quale ha preteso il trasferimento della sede papale in territorio francese, ma siccome, guardate, i passaggi di questa storia sono piuttosto complessi, ma è bene a grandi linee che noi li conosciamo, anche perché poi magari si va da quelle parti, non è che il papato sia diventato immediatamente avignonese. Filippo il Bello, che è morto nell'autunno del 1314, non ha assistito alla più stabile sistemazione della corte papale ad Avignone, per esempio. E questa sera noi, per il tempo e per lo spazio che abbiamo a disposizione, ci possiamo occupare solo dell'antefatto, cioè dell'analisi della situazione che ha portato la sede del papato in territorio francese. Una situazione che viene a determinarsi a causa del conflitto che si è sviluppato sul finire del 1200 tra, e questo argomento lo conosciamo già, tra il Papa Bonifacio VIII e il monarca francese Filippo IV il Bello. Sappiamo perché abbiamo già studiato questi avvenimenti, ma dobbiamo approfondire la questione in rapporto ad un altro contesto, ad un contesto più ampio. Sappiamo che Bonifacio VIII ha subito una cocente umiliazione, che ha preso il nome di schiaffo di Anani, anche se non si tratta di un vero e proprio atto materiale, ma siamo andati molto vicini ad un atto materiale molto grave nei suoi confronti, da parte di Guglielmo di Nogaré, che è l'ambasciatore di Filippo il Bello, e di Sciarra Colonna, che è il capo militare della famiglia acerrima nemica dei Caetani, Colonna. Bonifacio VIII, conosciamo il personaggio anche in relazione al primo giubileo, no? Della storia della Chiesa del 1300, è stato un papa autoritario e teocratico, un papa che concepisce l'idea di una Chiesa dominatrice del mondo, che detta le regole ai sovrani della terra, un papa dalla mania di grandezza, è narcisista, borioso, cioè un superbo che vuole divinizzare la sua persona. Guardate, nessun papa prima di lui e pochi poi dopo di lui si è fatto immortalare in un così gran numero di statue e di pitture. Anche Giotto è stato coinvolto in questa operazione. Tuttavia, l'affronto che ha subito è molto grave, e anche Dante, no? Che, come sappiamo, perché abbiamo già preso atto di questo fatto, mette Bonifacio VIII all'inferno, no? E tra i simoniaci abbiamo letto, no? Quel brano, Dante deplora il fatto che Nogaré e Sciarra Colonna si siano permessi, con il benestare di Filippo il Bello, di fare violenza al Papa. Questo non è così, violenza non si fa mai a nessuno. E nel canto 20° del Purgatorio, Dante, che anche questa sera è con noi perché Dante ci accompagna in questo viaggio, ecco qui, si sente bene nel comune di Bagnaripoli, ci sta bene perché dal comune di Firenze è messo all'indice e quindi qui si sente più libero e noi quanti ricercati. Nel canto 20° del Purgatorio, Dante, mentre condanna l'avarizia, maledetta sii tu, antica lupa, per tua fame senza fine cupa, l'avarizia, fa predire a Ugo Capeto, che lui chiama Ugo Ciapetta, bellissimo questo nome da varietà, Ugo Capeto, che è il capostipite dei Capetingi, no? Quanto saranno sciagurati, e Dante li vuole bollare con questo termine, certi suoi successori, no? Che Dante non, avversari politici di Dante, Carlo d'Angiò, Filippo l'Ardito, no, Carlo di Valois, Filippo il Bello, no? Ecco, appunto. Ora, la scuola consiglia di leggere, utilizzando il testo della Divina Commedia che avete nella vostra biblioteca domestica, tra l'altro dovreste già averlo sul tavolo o sulla sedia del Dante, no? Perché, ecco, il canto 20° del Purgatorio, dove Dante presenta una serie di esempi di povertà premiata, la figura di Maria nel presepio, i personaggi di Fabrizio e Nicolao, andate a vedere chi sono questi due, l'invettiva di Ugo Capeto, appunto, di Ciapetta contro i Capetingi, e una serie di esempi di avarizia punita con il tremito finale della montagna del Purgatorio per fare scena. Ecco, in modo. Quindi armatevi, o per meglio, per evitare il partite, appunto, adornatevi di pazienza e fate questo esercizio. La pazienza è un'arma, è una delle poche armi che dobbiamo usare. Adesso leggiamo insieme e commentiamo un frammento del canto 20° del Purgatorio, 8 versi, dal verso, come facciamo di solito per entrare in quella grande enciclopedia che è la commedia di Dante, dal verso 86 al verso 93 del canto 20°, perché sono parte integrante del paesaggio intellettuale che stiamo osservando questa sera, che stiamo osservando in questo momento. Quindi andiamo a leggere. Dante scrive facendo parlare appunto il Ciapetta, cioè Ugo Capetto. Veggio in Alagna entrar lo Fiordaliso, cioè vedo entrare in Anagni le truppe con lo stendardo, il Fiordaliso, del re di Francia. E nel vicario suo Cristo esser catto, e vedo Cristo essere fatto prigioniero nella figura del suo vicario. Veggiolo un'altra volta esser deriso, veggio rinovellar l'aceto e il fele, e tra vivi ladroni essere anciso. E il ladrone rievoca la passione, noi i segni della passione. I ladroni vivi che faranno morire di crepacuore il Papa, Bonifacio VIII, sono Nogaré e Sciarra Colonna. E poi ce n'è anche per Filippo il Bello, naturalmente. Veggio il nuovo Pilato, sì crudele che ciò non sazia, ma senza decreto porta nel Tempio le cupide vele. Attenzione, vedo, come al solito Dante è bravissimo a sintetizzare tutta una serie di questioni che vanno ampiamente spiegate. Vedo Filippo il Bello che, non contento di avere oltraggiato Bonifacio VIII, lo mette nelle mani, come fosse Pilato, no? Dei suoi peggiori nemici, i Colonna, e che ciò non sazia, senza rispettare nessun decreto papale, senza decreto, e qui Dante allude a Papa Clemente V, il re di Francia accusa i templari, porta nel tempio, di eresia, e con la violenza ne incamera i beni. Ecco, qui c'è tutta una storia dietro, questa storia in cui Filippo il Bello esige che il Papa condanni di eresia i templari in modo che possa incamerare, ecco, i loro beni. Ecco la sintesi che Dante fa. Veggio in Alagna entrarlo Fiordaliso e nel vicario suo Cristo esser catto, veggiolo un'altra volta esser deriso, veggio rinovellar l'aceto e il fele, e tra vivi ladroni essere anciso. Veggio il nuovo Pilato sì crudele che ciò non sazia, ma senza decreto porta nel Tempio le cupide vele. Ora, Dante odia Bonifacio VIII, perché, come ben sappiamo, è responsabile del suo esilio che non avrà mai fine. Cioè, il Papa ha tradito, ne ha tramato contro il governo della Repubblica Fiorentina, per cui la fazione di Dante, il partito di Dante, viene messo fuori legge, condannati a morte. Ma sa anche che Bonifacio VIII si è però comportato dignitosamente quando Nogaré e Sciarra Colonna il 7 settembre 1303 entrano armati nel Palazzo Caetani ad Anagni e gli intimano di abdicare e di consegnarsi prigioniero se vuole salva la vita. Ma Bonifacio VIII respinge indignato questa ingiunzione, riveste le insegne papali, offre la testa, pronto al martirio. Anche perché narcisista com'è, sa che questo, se fosse successo questo, sarebbe ulteriormente passato alla storia. Però Nogaré non vuole la morte del Papa, perché deve condurlo vivo dal suo re, da Filippo il Bello che dirige l'operazione da Roma, mentre Sciarra Colonna vorrebbe fosse ucciso, no, non da lui, perché portava malissimo toccare la persona del Papa, lo sapete, quindi, ammazzalo tu, no, e dice non posso ammazzare. Questo contrasto d'opinioni salva la vita Bonifacio VIII, perché tra l'altro dopo 3 giorni di prigionia, però, vedete, l'esercito cittadino di Anagni, perché ogni città aveva una guardia civica, cioè vestita dalla borghesia, la borghesia nelle città aveva un ruolo, c'era una guardia civica dei vigili urbani, la guardia civica, e l'esercito di Anagni, guidato dalla borghesia, si muove con tutto il popolo a difesa del Papa concittadino. e lo libera mettendo in fuga i francesi e Colonna. Quindi, cioè, la sera del 9 settembre 1303, Papa Bonifacio VIII, dal balcone del suo palazzo, benedice il popolo di Anagni che lo acclama, e poi, scortato dagli Orsini, pensate che movimento che c'è sul territorio, tradizionali alleati dei Caetani, anche gli Orsini avevano il loro esercito, come tutte le famiglie nobili romane, torna a Roma, però molto provato nel fisico e nel morale, ha perso Bonifacio VIII e non è più il grande papa teocratico che si era illuso di essere. Bonifacio VIII muore un mese dopo, l'11 ottobre del 1303, viene sepolto in San Pietro, nella cappella Caetani che si era fatto costruire da Arnolfo di Cambio, ma e questo monumento, cioè un capolavoro dell'arte gotica, noi non lo possiamo più vedere perché è stato abbattuto nel 1506 quando un papa che vuole rifondare tutto da principio, Giulio II, ha ordinato l'inizio dei lavori della nuova basilica di San Pietro e quindi le spoglie di Bonifacio VIII sono state traslate, i papi devono avere una tomba molto semplice e quindi sono state traslate nelle grotte vaticane in un semplice sepolcro. Ma questa è un'altra storia, noi ora dobbiamo, Giulio II lo rincontreremo probabilmente a suo tempo, riprendere il filo della narrazione che ci riguarda. È interessante visitare le grotte vaticane perché nelle grotte vaticane noi incontriamo le tombe di tutta una serie di personaggi che sono lì, che ci sono davvero lì, sono esistiti davvero e lì ormai sono polverizzati, ma ci sono. Guardate sul punto 5 del repertorio, durante il funerale di Bonifacio VIII, guardate, scoppiano sanguinosi tumulti tra le opposte fazioni, è una situazione, il caos romano, e i Caetani e gli Orsini da una parte, i Colonna dall'altro. Ed è per questo che i cardinali si riuniscono subito in conclave e il 22 ottobre 1303, in appena 10 giorni, guardate, un record per l'epoca, perché i conclavi duravano mesi, duravano anni, c'era tutto, eleggono all'unanimità il nuovo pontefice. Il successore di Bonifacio VIII, chi è? È il domenicano Niccolò Boccassini di Treviso, vescovo di Ostia. Forse Berlusconi sarebbe già infilato in un armadio, ha paura, che prende il nome di Benedetto XI e si trova ad affrontare una situazione assai difficile per il papato, per cui agisce, essendo un diplomatico, facendo una politica di riappacificazione con il re di Francia Filippo il Bello. Il papato è debole in questo momento, bisogna trattare e bisogna essere diplomatici, al quale revoca intanto la scomunica inflittagli dal suo predecessore. Il fatto è che Roma è nel caos, le varie fazioni, Colonna, i Caetani, gli Orsini, i Savelli, si fanno la guerra, i Prato, si fanno la guerra. E Benedetto XI decide di lasciare Roma per Montefiascone, poi si trasferisce ad Orvieto e infine, altro che Papa mobile, qui c'è il papato mobile, no? e poi infine a Perugia, tutte città importanti che hanno avuto dotate sede di papato, dove, bisogna saperlo perché ci sono i segni in queste città, dove coraggiosamente, guardate, a Perugia, Benedetto il Boccassini, apre un processo, problema di famiglia questo, apre un processo sui fatti di Anani, no? sulla violenza subita da Bonifacio VIII, un processo che termina con la condanna e la scomunica di Nogaré e di Sciarra Colonna, e quindi il verdetto tocca anche, seppur indirettamente perché non viene mai nominato, però Filippo il Bello che è il mandante, ma il pontificato di Benedetto XI non dura neppure un anno, perché muore nel luglio del 1304. Si parla di avvelenamento, ma è una prassi in questo momento. E questo è un fatto assai probabile, secondo la nuova cronica di Giovanni Villani, cronica sta per cronaca, di Giovanni Villani. Benedetto XI è sepolto nella chiesa di San Domenico a Perugia, ecco invece, quindi con la guida, con una guida dell'Umbria, navigando in rete, Perugia non è lontano da qui, potete osservare il monumento funebre di Benedetto XI nella chiesa di San Domenico a Perugia, che è invece, ecco, vedete, la tomba di Bonifacio VIII è ridotta al minimo, invece quella di Benedetto XI è una tomba significativa, è uno degli esempi più interessanti di tomba in stile gotico italiano, della scuola di Arnolfo di Canio e di Lorenzo Maicani, quindi simile a quella di Bonifacio VIII. Quindi se vogliamo vedere la tomba di Bonifacio VIII andiamo a vedere quella di Benedetto XI, perché sono parallele e quindi non perdiamo nulla. Quindi visitate questo monumento utilizzando magari la rete e fate bene. Ora, il mercante e cronista fiorentino giornalista antelitteram Giovanni Villani, 1276-1348, la peste, ha finito anche lui, nella sua opera intitolata Nuova Cronica, riporta nella sua bella e pittoresca lingua trecentesca una notizia sulla morte di Benedetto XI, al quale piacciono molto i fichi, in questo caso. Che piaceva le anguille, la vernaccia e altre cose. E ascoltiamo che cosa scrive, dovremmo capire la lingua di Giovanni Villani. Stando il Papa, Benedetto XI, a sua mensa a mangiare, gli venne uno giovane vestito e velato in abito di femmina, come serviziale delle monache di Santa Petronilla di Perugia. Quindi vedete, c'è un travestito che va lì, un killer travestito che va lì come se fosse un servitore delle monache di Santa Petronilla di Perugia. Con uno bacino d'argento, i ventro molti belli fichi fiori, e presentatogli al Papa da parte della badessa di quello monastero sua divota. Questo uomo travestito da donna e dice: questi ve li manda la badessa mangiare. Il Papa gli ricevette a gran festa, e perché gli mangiava volentieri e senza farne saggio, non utilizza l'assaggiatore, commette un errore fondamentale, perché era presentato da femmina, ne assaggiò assai, ne mangiò assai, onde incontinente cadde malato ed in pochi dì morio. Giovanni Villani, giornalista dell'epoca, allude al fatto che Benedetto XI sia stato avvelenato con polvere di diamante, ma non iniettata nei fichi. Il fatto è che non ci sono prove, che non è mai stata aperta un'inchiesta, ma i mandanti invece sarebbero e sono ben identificabili. Nel conclave di Perugia, in seguito alla morte di Benedetto XI, il collegio cardinalizio si presenta spaccato in due fazioni, che litigano violentemente per un anno intero. Filippo il Bello gongola perché ad un certo punto si presenta come pacificatore e lui propone un suo candidato fuori dalla mischia, un arcivescovo francese che non fa parte, neppure parte del collegio cardinalizio, ma che è alle sue dipendenze, il quale non ha alcuna intenzione di muoversi dalla Francia. È un'operazione ben congegnata questa. Ma per ora ci dobbiamo fermare qui. Però il filo di questa storia naturalmente lo riprenderemo nel prossimo itinerario. Ad Avignone c'è Guglielmo di Ockham che ci sta aspettando la prossima, e sappiamo di avere appuntamento con lui, anche se poi sfalsiamo un po' i tempi. Guglielmo di Ockham nel 1326 è agli arresti conventuali, tenuto d'occhio da un altro papa, da Papa Giovanni XXII, del quale ci occuperemo prossimamente perché è un bel personaggino. E ora ci dobbiamo domandare, ma il signor B, che ci ha raccontato la storia della sua detenzione nella novella degli scacchi, che cosa scopre aprendo gli occhi dopo aver preso conoscenza? Scopre di trovarsi ricoverato in una clinica e di essere stato scarcerato a causa di una violenta crisi maniacale che lo ha colpito, come abbiamo letto, e in questo caso deve paradossalmente proprio dire grazie agli scacchi, a qualcosa sono serviti. E allora leggiamo che cosa ancora da raccontarci il signor B. Lento e cauto sollevai le palpebre e, miracolo, quella in cui mi trovavo era un'altra stanza, una camera più ampia e spaziosa della cella in albergo. Da una finestra, senza inferriate, entrava libera la luce e si poteva intravedere uno scorcio di alberi verdi che ondeggiavano al vento anziché l'immobile muro spartifuoco. Le pareti luccicavano bianche e lisce e bianco e imponente si ergeva al soffitto sopra di me. Era vero, ero disteso in un letto nuovo, sconosciuto. Ed era vero, non era un sogno. Dietro di me delle voci umane sussurravano sommesse. Per la sorpresa dovevo essermi mosso di scatto, poiché già sentivo dei passi avvicinarsi alle mie spalle. Una donna, dalla camminata lenta e morbida, stava venendo verso il mio letto. Una donna con una cuffia bianca sui capelli, un'infermiera. Sentii un brivido di ebbrezza corrermi lungo la schiena. Era da un anno che non vedevo una donna. Fissai la leggiadra apparizione e dovette essere uno sguardo estatico, selvaggio, poiché la figura che si avvicinava si affrettò a tranquillizzarmi. Calmo, stia calmo. Ma io ascoltavo solo la sua voce. Era proprio un essere umano quello che mi parlava. C'era davvero ancora qualcuno sulla terra che non mi interrogava, non mi tormentava, e come se non bastasse, inconcepibile miracolo, una voce calda, morbida, le fissai la bocca bramoso, poiché mi era diventato inconcepibile che un essere umano potesse parlare con gentilezza. Lei mi sorrise, sì, sorrise, c'erano ancora persone in grado di sorridere benevole. Poi mi portò un dito sulle labbra, esortandomi a tacere, e passò oltre senza far rumore. Ma non potei obbedire al suo ordine. Con impeto cercai di drizzarmi sul letto per continuare a guardarla, ma non ci riuscii. Nel punto in cui un tempo c'era la mia mano destra, il polso e le dita, avvertivo qualcosa di estraneo. Senza dubbio un'abbondante fasciatura. Dapprima fissai, sbalordito, questa cosa estranea alla mano, poi a poco cominciai a capire dove mi trovavo e a riflettere su ciò che mi era potuto accadere. Dovevo essere stato ferito, oppure ero stato io stesso a farmi del male. Mi trovavo in un ospedale. A mezzogiorno venne il medico, un affabile signore di una certa età. Conosceva il nome della mia famiglia e menzionò mio zio, medico personale dell'imperatore, con una tale deferenza da darmi subito la sensazione che fosse ben disposto nei miei confronti. Proseguendo la conversazione mi rivolse domande di ogni genere, soprattutto una che mi lasciò sbigottito: se ero un chimico o un matematico. Dissi di no. Strano, mormorò. Durante la febbre gridava di continuo delle strane formule, C3, C4, nessuno di noi è riuscito a capirci qualcosa. Mi informai su quello che mi era accaduto, il medico sorrise in maniera curiosa, nulla di serio, un'acuta irritazione dei nervi, e soggiunse, dopo essersi guardato intorno con prudenza, decisamente comprensibile d'altro canto, dal 13 marzo, non è vero? Annuì. Non c'è da meravigliarsi con quel metodo, mormorò, ma non è il primo, ma non si preoccupi. Dal modo rassicurante con cui mi bisbigliò queste parole e dal suo sguardo comprensivo capì che da lui in quel reparto ero al sicuro. Due giorni dopo il dottore mi spiegò che cosa mi fosse successo. La guardia mi aveva sentito urlare a ferri di fiato nella mia cella e sulle prime aveva creduto che vi si fosse introdotto qualcuno col quale stavo litigando, ma non appena era comparso sulla soglia mi ero precipitato verso di lui, l'avevo assalito con urla selvagge che più o meno dicevano «E sbrigati una buona volta con questa mossa, farabutto, vigliacco!» Poi avevo cercato di agguantarlo alla gola e alla fine aggredito con una tale furia da costringerlo a chiamare aiuto. Quando poi, in quello stato rabbioso, mi avevano preso e portato via per sottopormi a una visita medica, ero riuscito di colpo a strattonarmi e mi ero scagliato contro la finestra del corridoio, frantumando il vetro e tagliandomi la mano. Può vedere lei stesso la profonda cicatrice qui. Avevo trascorso le prime notti in ospedale in una sorta di febbre cerebrale, ma al momento egli trovava il mio sensorio del tutto lucido. Tuttavia, soggiunse sottovoce, preferirei non metterne a parte i signori, altrimenti finirà che la riporteranno di nuovo lì. Si fidi di me, farò del mio meglio. Cos'abbia riferito quel medico ai miei aguzzini, lo ignoro. A ogni modo ottenne ciò che voleva, il mio rilascio. Può darsi che mi abbia dichiarato incapace di intendere di volere, o forse ero divenuto poco importante per la Gestapo. Così dovetti sottoscrivere soltanto l'impegno a lasciare la nostra patria entro 2 settimane. E questi 14 giorni furono talmente pieni di 1000 formalità, documenti militari, polizia, fisco, passaporto, visto, certificato di buona salute, che non ebbi tempo di riflettere su ciò che mi era accaduto. A quanto pare il nostro cervello è regolato da forze che operano in maniera misteriosa e che cancellano in automatico ciò che può essere gravoso o pericoloso per la coscienza, poiché ogni volta che ho voluto ripensare al periodo che ho trascorso in cella è come se nel mio cervello si fosse spenta la luce. Solo dopo settimane, a dire il vero, solo qui, sulla nave, ho trovato di nuovo il coraggio di ricordare ciò che mi è successo. E forse ora potrò capire per quale motivo mi sia comportato in modo tanto sconveniente e credo anche incomprensibile davanti ai suoi amici. Bighellonavo per puro caso nella sala fumatori quando li ho visti seduti lì davanti alla scacchiera. Senza volerlo sono rimasto paralizzato per il terrore e lo stupore. Avevo difatti del tutto dimenticato che si potesse giocare a scacchi dinanzi a una scacchiera reale e con figure reali e che in questo gioco 2 persone diverse potessero sedere fisicamente l'una di fronte all'altra. Mi ci sono voluti un paio di minuti per ricordare che ciò che facevano i 2 giocatori era in sostanza lo stesso gioco nel quale, nella mia disperazione, mi ero cimentato per mesi contro me stesso. Non ho potuto fare a meno di fissare la scacchiera come ipnotizzato e vi scorgevo i miei schemi, cavallo, torre, re, regine, pedoni, sotto forma di figure reali intagliate nel legno. Per poter avere una visione d'insieme della partita, prima ho dovuto automaticamente trasporla dal mio astratto mondo di sigle a quello dei pezzi mossi dai giocatori. Poco a poco la curiosità di osservare un incontro vero tra 2 veri avversari ha avuto la meglio ed è così che sono in corso in quel penoso incidente che mi si è immischiato nel vostro gioco, scordandomi di ogni cortesia, ma la mossa sbagliata del suo amico è stata come una pugnalata al cuore. Che l'abbia trattenuto in quel modo è stata una pura reazione istintiva, l'ho afferrato d'impulso, un po' come si agguanta senza riflettere un bambino che si sporge oltre un parapetto. Solo dopo ho preso coscienza della grossolana mia invadenza. Mi affrettai a rassicurare il signor B, spiegandogli quanto tutti noi fossimo grati a quella circostanza che ci aveva consentito di fare la sua conoscenza e che dopo tutto quello che mi aveva raccontato ero doppiamente curioso di poterlo vedere l'indomani mentre giocavo una partita improvvisata. Il signor B fece un movimento brusco. No, davvero, non si aspetti granché. Per me non deve essere altro che una prova. una prova per valutare se sono veramente in grado di giocare una normale partita a scacchi, una partita su una scacchiera reale con delle vere figure e un avversario in carne ed ossa. Spero che lei non si aspetti sul serio da me che sia in grado di dare del filo da torcere a un maestro di scacchi e men che meno al più grande a livello mondiale. Quello che mi interessa è solo la curiosità a posteriori di stabilire se quello che facevo nella mia cella fosse davvero giocare a scacchi o era già follia. Questo soltanto mi interessa. E in quell'istante dall'estremità della nave suonò il gong che ci chiamava per la cena. Dovevamo aver chiacchierato per quasi 2 ore. Lo ringraziai calorosamente e mi congedai, ma non avevo ancora percorso tutto il ponte per lungo che egli mi fu già alle spalle e visibilmente nervoso e persino balbettando un poco soggiunse ancora una cosa. Vorrebbe per favore riferirla in anticipo ai signori, così che non rischi di apparire scortese in un secondo momento. Gioco soltanto una partita. Non deve essere altro che un punto alla fine di un vecchio conto in sospeso, una faccenda da concludere in maniera definitiva e non un nuovo inizio. Non desidero davvero cadere di nuovo in quella esaltata febbre del gioco alla quale riesco a ripensare solo con orrore e tra l'altro anche il medico mi ha messo in guardia all'epoca. Chiunque sia caduto vittima di un'ossessione maniacale è a rischio per tutta la vita e nel caso di una, per quanto guarita, intossicazione da scacchi, sarebbe meglio non avvicinarsi a una scacchiera. Quindi, capisce, solo questa partita di prova per me stesso e niente di più. Il giorno dopo, puntuali all'ora stabilita, le 3, eravamo riuniti nella sala fumatori. Ebbene, la prossima settimana anche noi saremo spettatrici e spettatori di questo incontro e vedremo che cosa succede. Poi dovremo conoscere e capire come si sviluppa la questione che abbiamo lasciato in sospeso della cattività avignonese fino ad incontrare Papa Giovanni XXII che ha un ruolo nei confronti di Guglielmo di Occam, del quale dobbiamo studiare il pensiero. Nel 1326 una apposita commissione presieduta da Giovanni XXII dichiara che 51 proposizioni contenute nel commentario delle sentenze di Guglielmo di Occam non sono in linea con l'ortodossia, per cui Guglielmo viene trattenuto ad Avignone agli arresti conventuali anche se non viene pronunciata nei suoi riguardi, almeno per il momento, alcuna condanna per eresia. Tutto rimane drammaticamente in sospeso. In questo clima di grande incertezza, Guglielmo incontra un grande personaggio e aderisce alle sue posizioni. Questo personaggio si chiama Michele da Cesena, magari l'avrete visto anche in qualche film, però trattato come una macchietta o in qualche romanzo trattato con un po' sottotono e questo non va bene, non condivido questa linea. Michele da Cesena è il leader dei francescani spirituali che è arrivato ad Avignone con 2 suoi confratelli, a coraggio, Buonagrazia da Bergamo e Francesco d'Ascoli, per sostenere la posizione dottrinale sul tema della povertà derivante dalla regola di Francesco d'Assisi. Gesù Cristo, sostiene Michele, Buonagrazia, Francesco, sostengono, Gesù Cristo non era padrone dei suoi abiti, quindi la Chiesa deve distribuire tutto quello che ha e tutto ciò che raccoglie. Ora, Giovanni XXII, e lo conosceremo meglio la prossima settimana, che è dotato di uno straordinario, è un banchiere, di uno straordinario talento finanziario e amministrativo, non la pensa certo così. Cioè, per lui Gesù Cristo era padrone dei suoi abiti e la Chiesa è una grande azienda che opera sul mercato a fin di bene, ma opera, e chi non la pensa come lui rischia grosso. E difatti lui ascolta, ascolta Michele, ascolta Buonagrazia, ascolta Francesco, e poi li fa arrestare, gli arresti conventuali anche a loro. Però la notte senza luna del 26 maggio del 1328, Guglielmo di Occam, Michele da Cesena, Buonagrazia da Bergamo e Francesco d'Ascoli, dopo aver studiato la situazione, fuggono avventurosamente da Avignone, convinti che per sostenere l'idea della povertà predicata dal Vangelo è meglio restare vivi. Sanno che, lo scrivono, questo loro gesto, lo scrivono nella cella del convento dove stanno, e sanno che questo loro gesto, essendo loro in pratica prigionieri, avrà delle conseguenze. E allora, dove sono diretti, chi li ospita, e soprattutto quale incidenza ha il pensiero di Guglielmo di Occam in questo momento così delicato per la storia del pensiero umano? Ora, per rispondere a queste domande dobbiamo seguire la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, una via dove ci si abitua a non perdere mai la volontà di imparare. Guardate, non era facile nel buio fuggire indenni da Avignone. Avignone era una, intanto era presidiato il convento dove era. Avignone era circondata da mura, c'erano quattro porte principali che venivano chiuse la notte, quindi guardate, questa fuga è passata alla storia, è una fuga che non ci hanno mai fatto un film, non so perché, meno male. Ma potrebbe fare. E i fuggiaschi, questi fuggiaschi, sanno che quando si fa buio c'è bisogno di una luce, e per trovarla bisogna essere abituati a cercarla, e loro erano abituati a cercarla, la luce, con tre strumenti fondamentali: con la volontà, con la memoria e con l'intelletto. Tre pile fondamentali. E siccome sono convinti, questo gruppo, questo gruppetto di fuggiaschi, che la storia non è altro che il presente che prende coscienza del passato, di questo sono convinti e ne siamo convinti anche noi, la scuola è qui e nell'immediato futuro il viaggio continua, e la prossima è già la penultima lezione prima della vacanza pasquale, quindi accorrete, il viaggio continua. Buonanotte.